Il tema di questa terza meditazione è il seguente: essere chiamati, giustificati e salvati dalla grazia. Cito Romani 8, 28, 30. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Isaia 43,1: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Dire che Paolo e San Paolo ebbe un'eccessiva sicurezza di sé equivale probabilmente a sminuirne la personalità. Nell'introduzione ho sottolineato che proprio la personalità di Paolo lo rende una guida così interessante per i nostri esercizi spirituali. Ma forse qualcuno potrebbe considerarlo piuttosto arrogante. Egli non provava alcuna esitazione nell'esprimere agli altri la propria visione delle cose. Osò addirittura contrapporsi alle colonne della Chiesa, quali erano Pietro e Giacomo, il fratello del Signore. Poi potete leggere Galati 2,9, in cui c'è questa contrapposizione con Giacomo e Pietro. Ma se vediamo in questi atteggiamenti una prova di arroganza, dimostriamo di non aver colto nel segno. La sicurezza di San Paolo non è arroganza, sgorga piuttosto dalla sua fede in Dio. Se noi analizziamo il brano biblico della lettera ai Romani, un brano che ho letto prima, troviamo che Paolo afferma con sicurezza quattro punti importanti. Il primo punto: Dio ha un piano o un fine per l'intero universo. Terzo punto: il fine di Dio è quello di plasmare ciascuno nel modello di suo figlio Gesù Cristo per creare un'unica grande famiglia costituita interamente da fratelli e sorelle nel Signore. Quindi c'è un piano per tutto l'universo. Questo piano ha dei momenti significativi. Dio conosce già tutto, Dio ha predestinato tutto, Dio chiama, Dio giustifica, Dio glorifica. Terzo punto: qual è il fine? Il fine è quello di plasmare nel modello che è Gesù Cristo, quindi tutti dovremmo conformarci a Cristo per creare un'unica famiglia costituita da fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Quarto punto: per coloro che amano Dio, tutto finirà per risolversi nel bene. È chiaramente una visione molto ampia, di straordinaria ampiezza. Ma se noi dovessimo dire che cos'è la fede cristiana, è esattamente questo: essere convinti che Dio ha un piano, che questo piano conosce dei momenti particolari, che il fine è quello di diventare una grande famiglia in Cristo Gesù e che per coloro che amano Dio, tutto, veramente tutto, si risolverà nel bene. Questa visione di San Paolo mostra che Paolo crede di essere al corrente del piano di Dio. Quindi questa potrebbe essere l'arroganza di San Paolo, di essere convinto di conoscere qual è questo piano di Dio. Noi siamo destinati alla gloria, siamo stati predestinati. Non nel senso che noi non abbiamo scelte in tale situazione, ma nel senso che Dio desidera il nostro bene supremo e ci ha creati per conseguire questo fine. Noi siamo stati chiamati e giustificati, cioè messi nel giusto rapporto con Dio e dalla sua grazia, e siamo destinati alla gloria proprio perché proprio questa è stata conseguita da Gesù ed egli ci ha preceduti come primizia di questa gloria, grazie alla sua risurrezione. questi punti, e vi invito poi a riflettere, vi invito a trattenervi nella vostra riflessione e capire che o è questa la nostra fede, o la nostra fede è un gioco, è uno strumento per l'animazione sociale e pastorale. Il fine è proprio questo. Poi, tutte le nostre attività servono, e l'andrei a inserire al terzo punto, per creare un'unica grande famiglia. Quindi, diciamo, il piano in cui si inserisce la nostra azione pastorale è questa visione di straordinaria ampiezza che delinea e disegna San Paolo, e noi con la nostra azione pastorale rivolta a beneficio dei nostri fratelli, si inserisce esattamente nell'obiettivo di creare per noi la nostra convinzione, perché siamo modellati in Cristo, su Cristo, e allora formare una grande famiglia di fratelli e sorelle nel Signore, e per dare l'opportunità agli altri di cogliere questo aspetto fondamentale per noi, noi offriamo la possibilità, l'opportunità di avere dei momenti di sano svago, di sana e positiva aggregazione derivante da questa nostra profonda convinzione, una convinzione che non è dato che tutti attualmente vivano pienamente. Cos'è che dà a Paolo la sicurezza di aver compreso in profondità il piano misterioso del Regno di Dio? Per una risposta dobbiamo vedere nell'esperienza vissuta da Paolo sulla via di Damasco una probabile fonte di questa sicurezza. Che cos'è che ha dato sicurezza a Paolo di aver compreso il disegno di Dio? Probabilmente la folgorazione di Damasco. Il libro degli Atti degli Apostoli ci fornisce l'unico resoconto di questo evento e ce lo fornisce per ben tre volte, andrete a leggere i vari passi citati. Paolo, penso che conosciamo tutti bene la vocazione di Paolo a Damasco, Paolo si sta recando a Damasco per arrestare i seguaci di Gesù Cristo e condurli in catene a Gerusalemme. Lungo la strada cade improvvisamente a terra in una luce accecante e ode una voce che gli grida: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» In risposta alla domanda con cui Paolo cerca di sapere chi gli stia parlando, la voce gli dice: «Io sono Gesù, che tu perseguiti». Paolo riceve allora istruzioni su come procedere, cieco ed impedito, verso Damasco, dove viene rivelato ad Anania che egli diventerà apostolo dei gentili. La sua vita, quindi, prese quella che potremmo chiamare una conversione ad U sul piano spirituale. Il principale persecutore divenne paradossalmente il principale sostenitore e propugnatore della nuova fede. Le lettere di Paolo non descrivono questa esperienza di conversione, oppure una chiamata divina, in termini così dettagliati. Piuttosto, come già rilevato nell'introduzione, egli chiama la sua esperienza una rivelazione miracolosa dell'identità di Gesù Cristo ricevuta dalla grazia di Dio. Grazie a questa rivelazione, Paolo venne a conoscere il suo Signore e Salvatore. Anche se Paolo non ci dice esplicitamente in che modo vide e intese questa rivelazione, possiamo dire con sicurezza che si trattò di un'esperienza tale da trasformare la sua vita in una prospettiva completamente nuova. Egli non aveva mai pensato che Dio potesse toccare il suo cuore in modo così profondo, così determinante, da renderlo un uomo cambiato per sempre. Ma cosa significò questo per Paolo? A questo punto, quest'autore da cui ho attinto alcune in queste riflessioni, immagina un dialogo fantastico con San Paolo. E dice l'autore: immergi la tua fantasia in una ulteriore riflessione. Se inaspettatamente tu avessi la possibilità di intervistare Paolo e di farti raccontare personalmente, in carne ed ossa, la sua esperienza, cosa potrebbe dirti? Penso che la tua conversazione con lui potrebbe essere più o meno così. E quindi questo autore immagina adesso questo dialogo fra ciascuno di noi, uno di noi, e San Paolo. Quindi questo dialogo, questo ping pong fra uno di noi e San Paolo. È chiaramente una riflessione così, frutto dell'immaginazione, ma che può essere utile per la nostra riflessione. Immaginiamo che uno di noi dica a San Paolo: scusami San Paolo per il disturbo, spero che non ti rincresca, ma vorrei porti alcune domande sui tuoi scritti che hanno destato il mio interesse. Risponde San Paolo: non devi essere così formale, siamo tutti santi, siamo tutti eletti, chiamati da Dio. Puoi anche chiamarmi con il mio nome originario di Saulo, anche se devo dedurre che tu sei un gentile, quindi chiamami semplicemente Paolo. Ed uno di noi risponde: d'accordo, se insisti, fammi arrivare subito al punto. Sono sempre rimasto affascinato dalla visione forte e sicura che tu hai per la salvezza del mondo. Tu sei così sicuro che le cose funzioneranno per il meglio, perché questo è il piano di Dio. Puoi dirmi come sei arrivato a questa convinzione? San Paolo: bene, permettimi di ricordarti innanzitutto che io sono stato probabilmente sempre convinto delle mie posizioni. Anche da bambino penso che i miei genitori mi abbiano visto fondamentalmente testardo. Da giovane, pieno di straordinarie energie e di vigore, fui effettivamente attratto dai farisei. Dopotutto, essi costituivano un gruppo che si distingueva soprattutto per lo zelo. Alla mia mente, essi rappresentavano tutto ciò che è buono nel giudaismo, cercando di preservare la nostra eredità e la nostra identità. Confesso che orientai tutte le mie energie nel partito farisaico. Ho sempre ammirato i farisei ed il loro entusiasmo per la nostra fede. E non ho mai negato che arrivai persino a perseguitare la Chiesa. Penso che questo fosse un risultato naturale delle mie forti convinzioni. Ma Dio aveva su di me altri pensieri. Egli fu colui che decise di orientare diversamente le mie energie. Mi raggiunse e mi toccò il cuore. Dopo che egli mi rivelò il suo Figlio Cristo Gesù, vidi la realtà in modo completamente nuovo e non sono mai tornato indietro. Su questo punto mi fermo in questo dialogo immaginario per dire una cosa. San Paolo porta nella sua esperienza di fede il suo carattere e la sua personalità. In questo dialogo immaginario si immagina di ascoltare questa affermazione di San Paolo: anche da piccolo, già da piccolo, ero un tipo deciso, ero un tipo testardo, per cui è stato affascinato dai farisei e ha portato questa sua testardaggine, questa sua caparbietà nella sua esperienza di fede e di fede cristiana. Perché mi interessa questo punto? Perché noi viviamo la nostra esperienza di fede a partire dalla nostra personalità. Quindi dobbiamo convertirci, dobbiamo conformarci a Cristo, ma dobbiamo farlo a partire dalla nostra personalità. Non è possibile mettere da parte: se io sono una persona tranquilla, nella mia esperienza di fede conserverò questa caratteristica e la caricherò di amore cristiano, di fervore, ma rimarrò tale. Per cui noi dobbiamo conservare, dobbiamo coltivare le nostre qualità umane e metterle al servizio del Regno di Dio. Conversione non significa rinnegare la nostra identità, la nostra personalità, significa potenziarla, significa valorizzarla. Allora, immaginiamo che uno di noi allora dica a San Paolo: il racconto della tua conversione e della tua chiamata mi ha sempre affascinato. Ti chiedo se puoi dirmi come andarono realmente le cose. Il tuo collega Luca descrive questo evento con abbondanza di dettagli, ciò che tu non sembri fare nelle tue lettere. San Paolo. Ah, il mio amico Luca. Egli aveva facilità di parola, era un bravo scrittore ed un leale compagno, ma per me i dettagli della mia chiamata non erano la cosa più importante. Certo, ricordo quel giorno molto chiaramente, come potrei dimenticarlo? Il cadere a terra, la luce accecante, sentii che Gesù mi aveva dato la caccia e ricordo chiaramente anche la voce forte che mi chiamò per nome e mi pose quella domanda ossessionante: perché mi perseguiti? Ma onestamente tutto accadde così rapidamente e io rimasi disorientato. Ricordo quando mi alzai in preda al panico, non potevo vedere nulla, mi sentivo come un bambino. Dovettero condurmi, portarmi per mano fino a Damasco. Venni presentato a persone delle quali non avevo mai sentito parlare e, a dirti la verità, ebbi di loro una paura non minore di quella che esse avevano di me. Ma sto divagando. Come si può esprimere davvero in parole ciò che io provai in quel giorno e nei giorni successivi? Cristo Gesù aveva parlato a me. Riuscivo appena a crederlo. Egli aveva chiamato me. Il Signore dell'universo era apparso a me. Mai avrei immaginato di poter meritare la sua attenzione. Dopotutto, stavo facendo tutto ciò che era in mio potere per distruggere coloro che credevano nel suo nome. Ma è soprattutto la sua voce quella che ricordo di più. Era come se io fossi l'unica persona al mondo. Egli mi parlò in tal modo che, puoi credermi, non riesco a dire altro se non che sentii la sua presenza nelle profondità del mio essere. Era come se io non conoscessi più me stesso e che egli mi conoscesse meglio di quanto io mi conoscessi. Egli mostrò fiducia in me, non potrò mai dimenticarlo, e mi mostrò la sua fiducia affidandomi una missione. E vidi che quanto egli rappresentava era verità reale, luce reale, amore reale. Così anche io ebbi fiducia in lui. Se dovevo essere condotto per mano, si facesse pure così. Sapevo che egli non mi avrebbe abbandonato. Potevo sentire realmente il fuoco del suo amore penetrarmi nell'anima. Fu una straordinaria esperienza di purificazione. Immaginiamo che qualcuno di noi dica a San Paolo: ma in che modo ti rendesti conto dell'importanza di questo evento per la tua vita? Risponde San Paolo: bene, ci vuole del tempo per capire realmente ciò che mi era accaduto. Naturalmente, dopo aver ricevuto il battesimo, conobbi altri che credevano in Gesù ritenendolo il Cristo. Cominciai a parlare con loro ed appresi diverse cose su Gesù, ovviamente, e sentii parlare molto delle colonne della Chiesa, cioè di Pietro, di Giovanni, di Giacomo, il fratello del Signore, ed altri. Ma devi sapere che io non contai tantissimo sulla loro approvazione. Non ne avevo bisogno. Gesù stesso mi aveva chiamato ad essere apostolo dei gentili e proprio questo mi disposi a fare subito. Capivo soltanto che se Gesù mi aveva chiamato, io dovevo rispondere ed è questo ciò che feci. E tutto per la sua grazia. Non riuscivo a credere in che modo la mia vita fosse cambiata e posso assicurarti che il corso preso da questi eventi fece sbigottire la mia famiglia e i miei amici. Su questo punto immaginate che cosa dovette capitare nella famiglia di San Paolo al momento della sua conversione. Immaginiamo che qualcuno di noi dica a San Paolo: nelle tue lettere ricorri all'espressione nuova creatura. È questo che tu intendi per un tale cambiamento? Dio mi aveva già dato la sua approvazione, mi aveva formato nel grembo materno, mi conosceva dentro e fuori, mi aveva già chiamato all'esistenza e, per grazia di Dio, ero stato reso retto agli occhi di Dio. È ciò che io ho chiamato giustificazione. Dio mi ha rimesso in piedi, ma ovviamente doveva prima farmi cadere privo di sensi per poterlo fare. Io non feci nulla in questo, solo la grazia di Dio lo fece in me. Dio mi cambiò. In Cristo Gesù divenni un uomo nuovo, una nuova creatura. Fui realmente salvato. E dopo ciò nulla ebbe più importanza. Immaginavo che qualcuno di noi dica: tu parli spesso di salvezza e del fatto che sei stato salvato. Ti chiedo se puoi spiegarlo con qualche ulteriore dettaglio. Dice San Paolo: mi sorprende che tu senta il bisogno di chiedermelo. Non è forse ovvio ciò che si intende per salvezza? La condizione umana è così effimera, così finita, così corruttibile, ed il mondo si trova in tale necessità di trasformazione che la salvezza è l'unico rimedio. Soltanto Dio può salvare. Dio ci salva dal peccato, dalla morte, dalla corruttibilità del mondo. E ciò che è la cosa più importante, Dio ci salva in Gesù da noi stessi. Siamo noi i nostri peggiori nemici. Talvolta non ci rendiamo neppure conto di quanto abbiamo bisogno di essere salvati. E questo, a mio parere, perché siamo troppo immersi nelle nostre attività quotidiane. Ma, caro figlio, ti dico che la salvezza è tutto. Con la sua croce e risurrezione, Gesù Cristo ci ha salvati, ci ha incamminati verso la gloria. Egli è l'unico che ci santifica veramente. Egli ci ha preceduti con la sua croce e risurrezione come primizia della nuova creatura. Quando infine Egli verrà a giudicarci e a giustificarci, conoscerai realmente la salvezza in tutti i suoi effetti. Ma tieni bene in mente le mie parole. Tu sei stato già giustificato e salvato. Devi semplicemente vivere di più in una tale prospettiva. Ed ora, se non hai nulla in contrario, dovremmo proseguire, arrivare al momento di dover lottare. E permettimi di essere del tutto sincero, penso che tu dovresti indugiare un po' di più su ciò che io ho scritto nelle mie lettere, potresti ricavarne altre domande da propormi. Immaginiamo che uno dica a San Paolo: grazie Paolo per il tempo che vuoi dedicare a darmi ulteriori spiegazioni. Ti prometto che tornerò alle tue lettere, ma se posso essere così ardito da dirlo, mi sembra di non leggerle mai senza che ne vengano fuori più domande che risposte. Questo a dire che, nella mia riflessione, questo a dire che interrogandoci sulla parola di Dio e interrogandoci sulle lettere di San Paolo, sono tante le risposte che noi otteniamo, ma chiaramente queste ci sollecitano ad ulteriori e maggiori domande relativamente alla nostra esistenza. Una simile conversazione immaginaria potrebbe anche protrarsi. Ritengo che se potessimo realmente conversare con San Paolo, egli rimarrebbe sorpreso per alcune delle nostre domande ed osservazioni. Egli scrisse in un periodo molto differente della storia rispetto al nostro, ed il suo modo di esprimersi è in parte semplicemente difficile da afferrare. Ma possiamo vivere certi di questo. Egli scrisse con convinzione. Egli era fermamente convinto che il suo messaggio fondamentale, il Vangelo, la buona novella, consistesse nel fatto che la morte di Gesù Cristo sulla croce e la sua risurrezione avevano cambiato in modo significativo la realtà. In Cristo tutto divenne una nuova creatura. La salvezza era arrivata definitivamente in una forma interamente nuova. La fiducia di Paolo nella salvezza di Dio non era una speranza ingenua. Al contrario, Paolo riconosceva che il peccato era ancora un problema nel mondo e nella sua vita, ma egli seppe penetrare con notevole intuizione nella generosità infinita di Dio e lo ricordò ai Romani quando scrisse. Romani 5. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Le parole contengono un'affermazione incredibilmente confortante. Mentre eravamo ancora peccatori, Dio intervenne a nostro favore. Dio non aspettò che noi cambiassimo la nostra vita, rivedessimo la nostra disposizione al peccato o venissimo ad un accordo con Lui prima di inviare il Suo Figlio. Dio invece inviò Gesù mentre noi rimanevamo nel nostro stato di peccato. Non dobbiamo sottovalutare l'importanza della prospettiva di San Paolo sul peccato e salvezza. Ho conosciuto molte persone che di fronte al problema di tradurre la loro fede in azione o di cominciare a frequentare la Chiesa o di coinvolgersi in una comunità di credenti hanno cercato di sottrarsi al problema col pretesto di non esserne degne. Si tende così a rinviare la propria decisione di fede. Alcuni possono arrivare a pensare così: non sono pronto a questo, penso che non potrei inserirmi convenientemente in una comunità di credenti, ho ancora bisogno di riformare la mia vita, lo farò non appena avrò messo tutto in ordine. Non c'è momento più opportuno di quello presente. Dio non aspetta che tu cambi la tua vita prima di venire a bussare alla tua porta. Dio non aspettò né i giudei né i gentili nel primo secolo per raddrizzare le cose. Dio non inviò il suo Figlio il Salvatore solo dopo che l'umanità avesse accolto il messaggio nella maniera dovuta. Invece inviò il suo Figlio al momento giusto, proprio quando avevamo più bisogno della salvezza. Può essere utile ricordare le parole stesse di Gesù: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. In effetti, Gesù fu di scandalo a certa gente del suo tempo, proprio perché si rivolgeva ai peccatori, ma proprio per questo egli era venuto, per sanare ciò che aveva bisogno di essere sanato e per perdonare ciò che aveva bisogno di essere perdonato. Ed è proprio questo che Paolo ci ricorda con il suo messaggio. Egli comprese che in Cristo Dio aveva agito nei confronti dell'umanità nel modo più benigno immaginabile. Queste parole possono ricordarci anche la nostra chiamata, la chiamata alla conversione, nel momento stesso in cui noi viviamo questo corso di esercizi spirituali. Dio si rivolge a noi ora, in qualsiasi punto possiamo trovarci nella nostra vita. In altre parole, Paolo comprese che Dio lo aveva chiamato, lo aveva giustificato e lo aveva salvato, non perché ne era degno, ma perché Dio gli aveva donato la sua grazia. Egli trasse conforto dal fatto che Dio era intervenuto a suo favore e a favore di tutta l'umanità, anche se noi dobbiamo continuare a lottare per vivere la nostra vita in modo retto, degno dell'identità divina che ci è stata donata. Per cui questa ultima sottolineatura, mi serve per dire a me e per dire a voi: Dio ci ha riconciliati con Lui mentre eravamo ancora peccatori. Per cui non possiamo immaginare di mettere in ordine prima tutta la nostra vita e poi riconsegnarci o consegnarci nelle mani di Dio. Dobbiamo sforzarci oggi, non domani, di consegnarci nelle mani di Dio nella nostra condizione di peccatori, di persone non fedeli, di persone fragili, di persone problematiche. Così Dio ha voluto, perché mentre eravamo ancora peccatori ci ha chiamati, ci ha giustificati, ci ha glorificati. Per cui, se vogliamo, oggi noi non dobbiamo assolutamente contrapporre alla chiamata di Dio il rifiuto derivante dal fatto che non siamo degni. La consapevolezza di non essere degni ci deve condurre a riconsegnare la nostra vita nelle mani del Signore, abbandonarci con disponibilità alla sua azione trasformante. Questo è vero per noi, questo è vero per le persone che incontreremo lungo la nostra strada. Alcuni spunti per la vostra riflessione durante il deserto. Leggi la lettera ai Romani, 8, 28, 39. In questo brano Paolo esprime la sua incrollabile sicurezza che, malgrado ogni specie di ostacoli, nulla potrà separarci dall'amore di Dio. Puoi comporre mentalmente o per iscritto un elenco simile di ostacoli che sembrano interferire nella speranza che tu nutri per la tua vita. Quindi noi andiamo a leggere questo passo, 8, 28, 39, e ci sono alcune, diciamo, c'è un elenco di difficoltà, che cosa ci separa da Dio. Noi potremmo a questo punto personalizzare questo elenco e chiederci: potrà questa cosa o questa persona separarmi da Dio? Potrà questo mio aspetto, questa mia fragilità separarmi da Dio? E fare un elenco nostro personale, che conosciamo soltanto noi, su cui meditare. Hai la stessa fiducia di Paolo che ogni cosa si risolverà infine nel bene? Questa è una domanda fondamentale, è una domanda importantissima della nostra vita, perché ci sono alcune persone che qualunque cosa hanno fatto, fanno o faranno, sono convinte che d'altronde tutto si risolverà nel male. Nulla mai si risolverà nel bene. E allora interroghiamoci se abbiamo lo stesso atteggiamento di fiducia di San Paolo. Componi un elenco delle tue buone qualità ed uno dei tuoi difetti. Qual è il difetto e qual è la qualità che pesa di più? Cosa pensi che Paolo farebbe con un simile elenco? In che modo pensi che egli ne farebbe oggetto di preghiera davanti a Dio e in che modo egli si abbandonerebbe alla volontà di Dio? Riesci a imitare San Paolo in questo esercizio? Leggi di nuovo lettamente il Salmo 138, 1-14, proposto all'inizio di questa meditazione. Esso è una riflessione poetica sul mistero di ogni singola vita umana. Se pronunci in devota preghiera queste parole, riesci a immaginare la grazia di Dio pulsare nel tuo bene? Dio ti ha chiamato per nome, ha colmato di grazia la tua identità. Dio ti è più vicino di quanto tu possa immaginare. Ringrazia Dio con parole tue per il dono di questa identità. Come vedi Dio che è alla ricerca di te nella tua vita? Come ti senti al pensiero che Dio ti cerca continuamente? Quale tipo di risposta pensi che Dio desideri da te? Thank you.